Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere. Il punto sul territorio lo facciamo con due ospiti studio, l'assessore Sergio Tatarano e il consigliere comunale Nicola Cavallo. Perita, io voglio iniziare prima di entrare nel merito, che poi l'informazione deve andare avanti. Francavilla è stata ferita. Il sindaco De Nuzzo ha incontrato nuovamente il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni. Io voglio soltanto leggere ciò che è stato il messaggio di ieri sera del sindaco. Un sindaco, ha dichiarato De Nuzzo, porta le ferite della sua comunità, facendosi carico di un fardello che in queste ore per me è più pesante di quanto avrei mai immaginato, come ognuno di voi sa fare per la propria famiglia. Dopo una notte insonne per quanto è accaduto, ieri ho consegnato al prefetto di Brindisi il dolore della città in cui sono nato e cresciuto. Ho chiesto maggiore presenza di agenti e un serrato coordinamento tra le forze dell'ordine. Abbiamo discusso di alcune altre misure, faremo ogni cosa occorre. Il sindaco poi ha invitato tutti ad evitare, purtroppo come accade, processi sommari. Chiedo di attendere con fiducia una ricostruzione ufficiale dei fatti e di lasciare i processi sommari a poche che per fortuna sono passate. Sono molto scosso per quanto avvenuto. Silenzio e soprattutto vicinanza per la famiglia di una giovane vita di Francavilla Fontana spezzata, perché nessuno è in grado di sopportare tutto questo da solo. Il sindaco chiude con un altro appello: stringiamoci intorno a loro in un momento così buio per tutti noi. Mi riferisco al 19enne Paolo Stasi, che ha perso la vita nella serata di mercoledì in via Occhi Bianchi a Francavilla Fontana. Non entro nel merito perché sono in corso le indagini. Il primo cittadino ha chiesto di evitare il processo sommario, dice: siamo vicini in questo momento di dolore alla famiglia. Io con i due ospiti studio, prima di parlare di quelli che sono gli argomenti che saranno poi oggetto poi di discussione la prossima settimana in Consiglio Comunale. È previsto anche, meno si sta organizzando in queste ore, un corteo pacifico che dovrebbe essere in programma 13 novembre alle ore 18 con partenza da Piazza Umberto e diciamo promosso da alcune associazioni, in particolare da Radici 021, ma ripeto, tutto in itinere. Si sta organizzando questo corteo pacifico che nasce in maniera spontanea da un gruppo di giovani. Allora, assessore Tatarano, sono momenti particolari per la città di Francavilla Fontana, fermo restando le indagini. Quello che diciamo in queste ore possiamo dire al di là del fatto di sangue avvenuto.
Credo che le parole del sindaco abbiano riassunto quello che avrei potuto dire io, lo hanno fatto molto meglio di come avrei potuto farlo io. Io finora mi sono astenuto dal commentare il fatto più grave che è accaduto in questa settimana e continuerò a farlo. Ritengo che anche per una questione di rispetto nei confronti della famiglia e perché non sappiamo assolutamente che cosa, quali siano le ragioni, non sappiamo nulla di quello che è accaduto, quindi diciamo io continuo a tenere un atteggiamento molto molto rispettoso, ecco, e quindi proseguo nel mio silenzio rispetto invece a quelle che erano già state le iniziative assunte dal sindaco. Ritengo che siano state assolutamente doverose i contatti che già c'erano stati nei giorni precedenti.
Aveva chiesto anche personalmente di partecipare al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Brindisi insieme al sindaco di Celle Messapica, dove prima di questo episodio, questo sì, grave fatto di sangue, si erano diciamo, verificati altri episodi sia su Francavilla sia su Celle.
Sì, insomma, il sindaco ha fatto ciò che bisognava fare, ecco, quello rispetto a questi altri casi diciamo minori che hanno riguardato alcuni ragazzi o l'aggressione di un ragazzo nel centro storico, insomma, ecco, rispetto a questo il sindaco ha giustamente attivato tutti i canali possibili e quindi ritengo che la presenza delle istituzioni e la presenza delle forze dell'ordine sia doverosa e quindi vada intensificata, vada aumentato
anche nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.
Ma
non
sì,
solo
assolutamente
dai
sì. Per cui
parlo della movida, ecco,
sì.
Non voglio adesso entrare nel merito della movida perché
no,
per
ma
carità,
credo,
dire,
credo però che appunto vada fatta una doverosa distinzione tra questo episodio cruento, terribile e particolarmente drammatico di cui non sappiamo nulla. Insomma, io ho letto anche con un certo dispiacere, soprattutto sui social, no? Dove ci si sente un po' troppo liberi, no? di intervenire, di commentare. Cioè, ecco, credo che sarebbe
questo
opportuno.
Questo è il richiamo che potrebbe partire.
Sì, sarebbe opportuno, soprattutto da parte di chi ha dei ruoli, delle funzioni pubbliche, ecco, una grande cautela. Senza ovviamente sottovalutare quello che è il fatto, però
la stessa cautela
parlando
degli organi di informazione.
Sì, appunto, dico, stiamo parlando di un episodio così isolato nel caso specifico. Poi, per quanto invece riguarda quegli altri episodi a cui facevi riferimento tu, ripeto, il sindaco ha fatto ciò che andava
benissimo.
Fatto.
Nicola Cavallo.
Sì, diciamo che le parole del sindaco rispecchiano ovviamente
il pensiero di tutti.
Non c'è colore politico quando si parla di alcuni temi importanti, come ha fatto l'assessore Tatarano, ho preferito fare anch'io, ma non solo per questo grave fatto di cronaca, ma anche per gli altri fatti, perché ho preferito esimermi, proprio mi sono astenuto nel commentare o dire qualcosa o dire la mia, perché quando si è vicini a determinate situazioni bisogna solo rimanere in silenzio e studiare quali possono essere le attività poste a cercare di porre attenzione su determinati atti o su determinate situazioni che purtroppo la generazione di oggi vive con estrema facilità. Ed è ovviamente, ripeto, è ovviamente l'intento di tutti quello di collaborare. Io faccio comunque i complimenti al sindaco, perché forse l'unica cosa che chiedevo, ma il sindaco mi aveva già anticipato, di convocare un tavolo, visto che il 18 di novembre il sindaco poi ci sarà un tavolo della sicurezza dell'ordine pubblico al comune di Francavilla Fontana, parleremo tutti, ci sarà il prefetto. Ripeto, da parte del sottoscritto, da parte del Partito Democratico c'è la massima collaborazione con l'amministrazione, proprio per discutere e cercare di capire quali sono e quali possono essere le dinamiche che possano cambiare un modo di essere che in questo momento è veramente in declino.
Ecco, dovrebbe esserci questo corteo pacifico, uso il condizionale perché in itinere, diciamo, anche per quanto riguarda le autorizzazioni, per questo corteo pacifico promosso e organizzato dai giovani. Nicola Cavallo.
Sì, questo è un primo passo. È un primo passo fatto da questo gruppo di giovani che io conosco, ed è questi giovani si sono anche nei mesi passati, in questi anni, hanno comunque sempre posto l'attenzione su alcuni temi importanti, su quale può essere il progetto giovani sulla città di Francavilla, ma in generale su quali sono i posti in cui i giovani, cosa manca a Francavilla per i giovani. Ecco, questa è,
parlando del malessere,
assolutamente, questo è veramente
acuito maggiormente con la pandemia,
assolutamente, dalla pandemia pare che ci sia stato
questo
veramente
un accesso. Non vogliamo giustificare.
Assolutamente no. Diciamo che io credo...
qualsiasi atto è sempre da
ne parlavamo con molti amici e colleghi in questi giorni. Oggi la città è cambiata, la movida è cambiata.
Io voglio, a proposito della città è cambiata, perché domani uscirà una ricostruzione, ma che nulla c'entra al momento, ripeto, con il delitto, con l'omicidio che c'è stato a Francavilla di questo giovane. Nulla c'entra. Non siamo, per fortuna, al ritorno di quegli anni passati, dove lì effettivamente la criminalità c'entrava. E parliamo, domani si parlerà anche di 7 omicidi, duplice omicidio, 7 omicidi dal 2003 al 2010 rimasti senza colpevoli. Ma è un'altra storia questa, a scanso di equivoci lo dico. È un'altra storia, un'altra pagina di Francavilla che ancora c'è un grosso punto interrogativo su quei tragici fatti di sangue. Qui invece ci troviamo di fronte ad altre situazioni, almeno per quanto riguarda i fatti prima dell'omicidio del giovane di Francavilla, ad altri fatti di inquietudine, di malessere diffuso.
Sì, diciamo che, proprio dicevo prima, mentre la mia, anche penso sicuramente perché siamo della stessa età, con l'assessore da Tarano, noi abbiamo vissuto una giovinezza diversa, una generazione diversa, era quella in cui la città di Francavilla era il fulcro della movida, e quindi era su Viale Lilla, dove si veniva per fare un preserata o comunque andare in discoteca, visto che comunque c'erano delle discoteche importanti su Francavilla Fontana. C'erano anche allora situazioni incresciose, perché erano anni, ma in quel periodo, in quello specifico periodo, c'era il gruppo di persone che ovviamente è meglio tenersi alla larga, per il resto era molto più tranquillo, considerando in un periodo anche in cui le mafie ancora proliferavano. Oggi invece Francavilla è ritornata ad essere il fulcro, ma di una movida totalmente diversa, di giovani che vivono la violenza come la normalità, vivono l'eccesso
ovunque,
non Francavilla, esatto. Io parlo
anche
in generale.
Anche davanti all'Inps sono...
Assolutamente, sono quindi sta a noi capire e cercare di rimediare a una devianza che purtroppo... generazionale,
che si alzano troppo spesso le mani.
Sì, e non c'è facilità, ma è facile. Guardi, io posto i video, dando fastidio anche all'amministrazione, fastidio non come per il quesito, sulla questione dei rifiuti. Facebook mi dice: un attimo, dobbiamo controllare se il video può creare delle problematiche di natura. Cioè, poi, se vai su Facebook, vediamo video di gente che si ammazza, gente che alza le mani, ed è normale che questi ragazzi vivono e vedono già la violenza come la normalità. Ed è normale che ci sono delle fiction.
Anche il cellulare, vuol dire, con molta facilità, anche quando si tratta di omicidi.
Assolutamente. Ecco perché. È una generazione che è, soprattutto viviamo un'era molto più difficile forse di quella passata.
Allora, cambiamo argomento e lasciamo tutto alle indagini. Era doveroso anche parlare di questi fatti che sono verificati a Francavilla Fontana. Allora, parliamo del futuro di una via centrale di Francavilla Fontana, o meglio, il futuro di Via Roma. Sette consiglieri comunali hanno presentato una mozione, hanno richiesto un consiglio monotematico perché, diciamo, non c'è ancora nessuna certezza sulla fine dei lavori, ma soprattutto sul futuro di Via Roma. Puoi illustrare un attimo quello che è questa richiesta di consiglio comunale che dovrebbe tenersi la prossima settimana?
Sì,
dico il condizionale perché poi è tutto anche legato.
No, per carità, penso che nessuno dirà qualcosa se si decide di spostare o rinviare questo consiglio comunale, anche perché ci sono temi più importanti in questo momento, c'è un'emergenza da affrontare, diciamola, è una vera e propria emergenza. Quindi penso che sia, magari sarà opportuno, poi deciderà il presidente del consiglio insieme poi ai capigruppo. Allora, la questione è questa.
Come nasce
noi,
questa
noi abbiamo deciso di. Il sottoscritto è il primo sottoscrittore, ma non sono io, c'è una trasversalità di anime politiche.
Io posso dire Maurizio Bruno, Pietro Di Costa, Adriana Balestra, Anna Ferreri, Giovanni Trevisano e Stefano Boccoli.
Ecco, abbiamo deciso proprio alla luce, perché in questo momento non c'è un atto che va a dire che l'amministrazione ha deciso la pedonalizzazione di Via Roma, o un atto comunque propedeutico proposto a preparare.
Quando parli di atti ufficiali.
Atti ufficiali, se non una dichiarazione da parte del sindaco, ovviamente molte cose dette, ma pur parlè. Ovviamente ci siamo permessi, mi sono permesso comunque di portare avanti questo Consiglio Comunale Monotematico proprio in virtù del fatto che non c'è ancora questa delibera, non c'è ancora questa decisione, e penso che sia giusto discuterne. Cioè
Ti blocco qui alla discussione del Consiglio Comunale, poi torneremo per entrare nel vivo. Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, abbiamo esordito con quelli che sono stati fatti gravissimi di Francavilla, anche quelli verificatosi in passato. Parlando diciamo di quello che sono anche le altre problematiche, perché poi l'informazione va avanti, parlando del futuro di Via Roma, voi impegnate il sindaco e la giunta su un qualcosa di concreto?
Sì, abbiamo vissuto, ovviamente sappiamo che l'inizio dei lavori aveva un fine, sappiamo che ovviamente quando le amministrazioni, comunque la pubblica amministrazione inizia dei lavori soprattutto colore, così importanti, di qualsiasi colore, è successo anche a noi con lo stadio, è successo anche a noi anche con il palazzetto che poi è stato terminato da parte dell'amministrazione De Nuzzo. Capiamo, questo è uno dei punti che fondamentalmente ha un'impronta di discussione, ma credo che sia importante anche capire questo. Io credo che ci debba essere la possibilità di discutere di un cambiamento storico per la città, perché è inutile dircelo, Francavilla non ha grandissime aree pedonalizzate. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Si va avanti, credo che bisogna andare avanti sulla questione di Via Roma, ma ovviamente bisogna discutere con le parti sociali, con i cittadini, con i residenti e infine anche con i commercianti, perché poi ovviamente non bisogna dire la solita discussione, non bisogna buttarla sulla solita discussione che 10 commercianti, 20 commercianti hanno in mano. No, io sono stato il primo a dire, quando i commercianti mi hanno chiesto questa, io ho detto guardate, qui non c'è, ve lo dico già in partenza, non c'è da parte mia un ritorno, non voglio un ritorno, non mi interessa, non chiedete quello che è, io posso solo aprire una discussione e cercare di arrivare quantomeno a un punto quasi condiviso da parte di tutti, perché poi, per carità, quando si parla di scelte così importanti è difficile che tutti abbiano la sicurezza di essere d'accordo al 100%.
Ecco, c'è una cosa che alle opposizioni preoccupa, il fatto dei disagi legati al traffico veicolare. Nonostante diciamo, le correzioni che ci sono state via Manzoni, no? Si è cambiato il senso unico in direzione di marcia. Ecco, questi lavori il sindaco probabilmente sembra che ha dato una data, fine dicembre dovrebbero terminare o prima addirittura i lavori, fermo restando poi quelli che saranno gli altri lavori in corso, il restauro della Porta del Carmine.
I lavori del secondo lotto sicuramente spero che termineranno quanto prima.
Anche
che occhio e croce,
sono 100 metri, voglio dire.
Però non si capisce per quale motivo non riescano a finire. Ma al di là di quello, poi c'è il terzo lotto, che è quello del tratto della piazza, che a questo punto presumo che non vedrà la luce almeno per il prossimo anno. Ci saranno pure le elezioni, sarà proprio difficile improntare una questione in quel momento. Poi ci sono i lavori della Porta del Carmine. Io sono dell'opinione di una cosa, io ho amici, tantissimi amici amministratori in tutte le città d'Italia. Una città che è un cantiere è una città viva, su questo non posso dire assolutamente nulla. A volte io attacco l'amministrazione per il metodo di come a volte alcuni lavori. In questo momento noi abbiamo molti cantieri e per forza di cose abbiamo blocchi, strade bloccate. Quella è una cosa momentanea, al di là della critica di quel momento, che ovviamente anch'io mi sono astenuto sulla questione, però c'è via Regina Elena che ha la strada bloccata perché c'è i lavori della Porta della Croce. C'è via Roma bloccata, ci sono una serie di strade purtroppo che interessate anche da lavori da parte di aziende esterne, tipo la Telecom. Sì, sì. che ha finito di devastare le strade, perché poi purtroppo questi lavori lasciano comunque dei lavori non fatti bene, e lo sappiamo, non è colpa né dell'amministrazione D'Annunzio, né Bruno, né chi arriverà la prossima volta, perché purtroppo non c'è un controllo. Però bloccare tutte queste strade ha portato a ad avere ingorghi pazzeschi su alcune strade supplementari, e tipo via Imperiale in alcune ore, dove via Quinto Vegno, via San Francesco, alcune strade non possono, via San Lorenzo, non possono essere percorse, perché purtroppo, su questo l'assessore me ne deve atto, al di là di chi usa le macchine,
lavori a Rione San Lorenzo,
al di là dei lavori di via San Lorenzo, del Rione San Lorenzo, però diciamo che, essendo una zona un po' staccata esatto. dal centro della città, viene interessata, sì, ma non crea problemi. Ma all'interno, io sto usando questi giorni, e penso che l'assessore mi ringrazierà, finalmente ho riaggiustato la mia bici e vado in bici per qualsiasi cosa, ma è assolutamente impossibile respirare.
Benissimo.
Purtroppo.
Allora, assessore Tatarano, lei un'idea? C'era, è inutile che qui stia a dire ma cosa ne, cosa ne pensi, eccetera, eccetera. Sei molto chiaro, anzi sei stato chiarissimo fin dall'inizio. Tra l'altro, anche perché attraverso i post, hai detto sì, è vero, non c'è nessun atto, ma ci sono degli indirizzi precisi. Se l'amministrazione comunale ordina le fioriere e quant'altro, significa le fioriere comunque verranno messe sulla via. E quindi questo diciamo diventa poi un problema per
questa
le altre.
Questa è una situazione incompatibile con anche delle soluzioni di compromesso.
Ecco, vogliamo rimarcare quella che è la sua idea, io la conosco, a beneficio di chi ci sta ascoltando, i nuovi radioascoltatori.
Ma è molto semplice, noi stiamo cercando di valorizzare il centro di Francavilla, stiamo cercando di rendere Francavilla... diciamo che la mia idea è quella che si può sintetizzare nella mozione che nel lontano 2016 il Partito Democratico presentò in Consiglio Comunale e trovando l'approvazione diciamo della maggioranza consiliare. In quella mozione si impegnava l'amministrazione all'adeguamento della viabilità, al riassetto dei parcheggi, alla rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale e della mobilità, a provvedimenti di stimolo per l'utilizzo della bici, a iniziative di fiscalità di vantaggio volte a incentivare le attività, a un progetto di riqualificazione dell'intero corso e del basolato con rimozione dell'asfalto. Praticamente questo che era un elenco di sogni nel 2016, possiamo dire che nel 2022 ha trovato una quasi totale diciamo realizzazione. Perché è vero quello che diceva Nicola prima con riferimento alla contemporaneità di lavori, diciamo, adesso che a partire dai primi di dicembre la situazione su via Regina Elena sarà più fluida, perché diciamo, sarà previsto l'attraversamento di quella porta, quindi spero che la situazione migliorerà. Però diciamo che ci sono stati tutta una serie di interventi che partono dalla realizzazione dei 35 stalli nei locali della ex fiera, la inversione del senso di marcia di via Manzoni, che ha funzionato oggettivamente bene, diciamo ovviamente tutte le politiche in favore.
Ha spiegato diciamo, il cronoprogramma, che cosa è avvenuto per quanto riguarda via Roma. Non stiamo qui a ripetere.
Sì, no, però era per dire che non c'è soltanto una iniziativa, diciamo, o la volontà di pedonalizzare via Roma. Io su questo, però, oggi per ovvi motivi, diciamo, intendo mantenere un profilo molto, molto basso perché mi pare opportuno, però. Non posso, come dire, non manifestare un disappunto e un rammarico consistente nel fatto che in questi 4 anni e mezzo, da parte dell'opposizione e in particolare da parte del Partito Democratico, io ho assistito ad una solo ed unicamente a dei solleciti a fare di meno rispetto a quello che si tentava disperatamente, con le difficoltà ovvie legate al nostro contesto, di fare. Anche qui c'è stato un momento storico in cui praticamente era trasversale la volontà di arrivare alla pedonalizzazione, non c'era, non era rimasto più nessuno contrario.
E questo partiva anche dall'ex sindaco della Costa.
Sì, no, però io parlo, mi riferisco a questa fase in cui sono partiti i lavori. Siamo arrivati più o meno in primavera, evito di fare l'elenco di tutte le dichiarazioni degli autorevoli esponenti dell'opposizione, ma erano tutti favorevoli. Poi che cosa è accaduto? È accaduto che a settembre il sindaco ha non assunto la decisione, perché questo lo voglio sottolineare, si è preso la responsabilità di comunicare una decisione assunta all'interno della maggioranza, praticamente all'unanimità, e ha detto: noi abbiamo deciso di proseguire in questa direzione, anche perché abbiamo visto che funzionava bene via Manzoni, abbiamo assunto una decisione importante a giugno, cioè convertire le risorse che erano previste per la realizzazione dei varchi videosorvegliati nell'acquisto di fioriere e panchine, cosa che oggi rende, ripeto, quello che dicevo prima, incompatibile qualunque soluzione. Così come, perché se si trattasse solo di andare a discutere di via Roma, parliamo per la centesima volta di questo argomento, vabbè. Ma il consigliere Cavallo, nel presentare questa richiesta di consiglio monotematico, fa una richiesta precisa, cioè dice: apriamo al traffico veicolare adesso e poi proseguiamo con una ZTL,
ecco,
che non è fattibile.
Interrompo un attimo perché poi ti do la parola. Il microfono a Nicola Cavallo. Allora, è vero, nel 2016 il PD presentò quella mozione. Dal 2016 al 2022 sono cambiate alcune cose, nel senso che purtroppo la pandemia, il Covid, non parlo di quelle immagini drammatiche che abbiamo visto tutti in televisione, però il Covid, diciamo, ha creato non pochi problemi, anzi ha creato molti disagi, molti problemi. Già l'economia era quella che era, già c'era difficoltà a sbarcare il cosiddetto lunario, però la pandemia ha peggiorato. Mi pare di capire da una parte dell'opposizione, dice sì, è vero, c'era chi era favorevole, siamo pure favorevoli, che tutti vorrebbero una via, voglio dire, chiusa al traffico, libera dallo smog e quant'altro. Però bisogna fare i conti anche con quello che c'è stato. Probabilmente in quella direzione va adesso non quel cambio di marcia, ma il senso, diciamo, di questo vostro appello. Dice: è vero, possiamo pure prevedere la pedonalizzazione, ma oggi come oggi lo stato dell'arte è quello che è.
Sì, ovviamente sapevo che l'assessore Tatarano avrebbe, si sapeva che giustamente giustamente dovrà comunque richiamare quella mozione. È proprio sulla base di quella mozione che al momento, ancora togliendo la mobilità alternativa, al quale io gliela riconosco senza batter ciglio, per il resto rimangono comunque ancora dei sogni, perché non ci sono idee o comunque delibere in cui prevedono ristori, non c'è un'idea di mobilità alternativa, se non solo esclusivamente per la questione di via Manzoni, che per carità va bene, ma comunque non ha risolto la problematica, perché su via Manzoni mi dicono che purtroppo c'è gente che sfreccia. Questo non è colpa dell'amministrazione, ma è comunque compito dell'amministrazione anche cercare di porre dei rimedi, come succede su via Quinto Regno. Però hai detto una cosa bene. Ovviamente nel 2016 vivevamo in un'era totalmente diversa. Ormai le cose cambiano anno per anno. Noi abbiamo avuto la problematica della pandemia. Non è una scusa la pandemia. Come ho sempre detto all'amministrazione, come ho detto in generale a tutti, la pandemia, l'emergenza pandemica non deve essere una scusante. Però poi dobbiamo comunque studiare le varie fasi che ognuno di noi vive, le varie ere che ognuno di noi vive. Allora, c'è stato allora noi abbiamo proposto che in questo momento, in questo specifico momento, credo che sia giusto, almeno per qualche, soprattutto per inizialmente, attivare la circolazione almeno con una zona ZTL. Qualcuno poi mi dirà: ma per come sono stati fatti i lavori, e questo infatti lo vogliamo chiedere, lo vogliamo discutere in Consiglio Comunale, c'è la possibilità? Sono stati fatti i lavori esclusivamente per la chiusura? Perché quando sono iniziati i lavori nessuno parlava di chiusura. Questo me lo può ma lo dovrà confermare comunque l'assessore, senza, per carità, senza nessuna polemica. All'inizio non si è parlato, il mio attacco all'amministrazione era quello di essere chiari da subito, così in modo tale da organizzare non solo i commercianti ma i cittadini tutti a un cambiamento che non può essere o può essere detto esclusivamente su un canale social dopo 4 mesi, 6 mesi, 7 mesi dai lavori, tra l'altro finiti ancora in ritardo, ma non è la colpa dell'amministrazione, ma è da imputare purtroppo all'amministrazione e agli uffici tecnici. Ecco perché diciamo, se tutto questo fosse stato detto prima, io credo che la problematica fosse stata quantomeno più digeribile da parte di tutti. Ripeto, non solo dei commercianti, viviamo un'era particolare. Adesso abbiamo l'emergenza energetica. Io capisco cosa vuol dire pagare le bollette, cosa vuol dire non riuscire a pagarle soprattutto. C'è gente che dice, guardate, ma anch'io ho la bolletta, sì, ma devi aggiungere, ma dobbiamo aggiungere la bolletta di casa e la bolletta dell'attività commerciale. E questa è la discussione che a volte vedo, che non è uguale a una persona che lavora, è un dipendente e ha un'attività, e invece è quello che c'è l'attività. E questa è la questione, non è per dire o andare contro chi ha un posto di lavoro, ma è portare la discussione sulla parità. In questo momento c'è questa problematica, c'è la possibilità, discutiamone, vediamo come, se c'è la possibilità. Nulla questo, per carità, anche noi viviamo e vivevamo in quel periodo e dicevamo, abbiamo fatto una mozione, cioè, per carità, e le stessi commercianti che oggi attaccano e criticano questa decisione o questi lavori dell'amministrazione, lo facevano anche con noi, cioè non c'è amicizia. Io ho richiamato benissimo quando ho avuto una riunione con me, ho detto non dimentichiamoci che la stessa discussione l'abbiamo fatta qualche anno fa insieme. Quindi in questo momento, visto quello che abbiamo passato e si sta passando, forse c'è la possibilità magari di discutere, se c'è la disponibilità da parte di tutti, di aprire momentaneamente per 1, 2, 3 anni a sola ZTL e poi propedeuticamente poi chiudere la via Roma e il centro storico e abbellire il centro storico per dare la disponibilità veramente a tutti di vivere un centro storico bello come quello di Francavilla Fontana.
Allora, assessore D'Adrano.
No, diciamo che il mio rammarico sta nel fatto che purtroppo nella nostra città c'è un po' questa tendenza, cioè a credere che qualunque incentivo, qualunque dimostrazione di attenzione nei confronti di, per esempio, della categoria dei commercianti, debba passare solo ed unicamente dalla apertura così incondizionata al traffico veicolare. Questo è un ragionamento che a mio avviso è superato dalla storia. A me, lo ribadisco, avrebbe fatto piacere essere incalzato perché noi facessimo degli interventi propedeutici alla pedonalizzazione. Nessuno ci ha chiesto, per esempio, di intervenire sugli stalli intorno a Via Roma. Io personalmente, tanto per essere chiaro, ho rinunciato a 50.000 euro del budget previsto per i lavori del PEBA, cioè per il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il budget del 2022, perché quelle risorse potessero e possano essere utilizzate per quelle attività che sono magari in maggiore sofferenza proprio all'interno di Via Roma. Sicché ritengo che diciamo continuare con questa logica, che a mio avviso è suicida per qualunque tipo di realtà che voglia riscattarsi da un passato che purtroppo è quello che è, perché oggi si tende un po' a attribuire al sottoscritto qualunque tipo di disagio legato alla circolazione. Io molto modestamente sto cercando di di promuovere una mobilità alternativa, e questo che un tempo era un elemento puramente colorativo all'interno dei programmi elettorali, oggi rappresenta un elemento invece qualificante dell'operato di questa amministrazione, di cui io francamente sono fiero. Quindi, cioè, e Via Roma rientra pienamente in questo discorso. Dopodiché poi mi si deve dire come noi dovremmo intervenire per garantire effettivamente il rispetto di una zona a traffico limitato. Perché, tanto per fare un esempio, nei prossimi giorni partiranno le videocamere del centro storico e lì inizieremo una nuova polemica, perché sono convinto che le opposizioni mi diranno: ah, ma no, ma allora riducete, tenete aperto soltanto per mezz'ora la notte quando proprio non passa nessuno. È una storia già vista.
Va bene, allora, linea di regia per altri consigli pubblicitari.
Radio Antenna Sud.
Nuovamente in diretta, nuovamente in diretta con Francamente, parliamo appunto di quello che è il futuro di Verona. Io coinvolgo Nicola Cavallo dopo le dichiarazioni appunto di Sergio Tataranno, quello che è il suo pensiero, diciamo, come assessore ma anche come cittadino su Via Roma, perché in questo consiglio comunale monotematico non ci saranno soltanto le forze politiche presenti in consiglio comunale, ma avete allargato chiedendo anche l'audizione, quindi la partecipazione, diciamo, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni, insomma, e del costituendo comitato, insomma, di Via Roma.
Sì, ovviamente credo che sia giusto comunque, anzi...
Perché voi parlate di democrazia effettiva.
Sì, ma io credo che sia giusto comunque discutere nella sede più appropriata, che è quella istituzionale del Consiglio Comunale. Ovviamente, lo dico senza... Io, quando vi faccio promotore di determinate situazioni, chiedo il rispetto da parte di tutti con l'interlocutore. Cioè, io sono stato il primo, guardate, io prendo il consigliere comunale o l'assessore o il sindaco, prende anche le richieste da parte dei cittadini e le porta avanti sia in consiglio comunale oppure tramite... E la stessa cosa fa un consigliere comunale d'opposizione. Ho detto, guardate, qui dobbiamo discutere diligentemente, rispettosamente, su proprio come è successo anche anni addietro per quanto riguarda la... Lo ricorda l'assessore, mi dispiace che non fosse in quella riunione, non era disponibile, non c'era, ma quando abbiamo discusso della questione di Via San Lorenzo, proprio tranquillamente, facendo anche delle alternative che ho più volte detto per quanto riguarda anche la piste ciclabili. Però, per carità, ognuno sceglie, ognuno decide, chi amministra deve anche prendersi il fardello di prendere anche decisioni forti. L'assessore ne ha prese anche, non gli riconosco sempre comunque quella fermezza di decisioni che quando si amministra bisogna tenere, altrimenti se si sente tutti non si fa nulla. Però, visto che ci troviamo, ha richiamato anche il PEPA, mi dispiace che quei soldi sono stati poi veicolati, anche perché in questo momento la città ha bisogno anche di questo famoso abbattimento delle barriere architettoniche. Cioè, qualche anno fa forse abbiamo votato, anch'io ho votato, se non sbaglio erano 200.000 euro per l'abbattimento, ancora non ci sono questi lavori. Ci sono purtroppo situazioni ancora negli uffici pubblici, anzi tutti gli uffici pubblici, togliendo il castello, hanno ancora le barriere, e questo è forse la cosa che chiedo all'assessore, da cittadino, non solo da consigliere comunale, di velocizzare questi interventi, che credo che siano per il bene di tutti. Abbiamo un comando dei vigili da terzo mondo, purtroppo, bisogna dirlo. Abbiamo gli uffici tecnici, cioè solo a vedere lo stabile, bellissimo di pregio, ma sembra che cada a pezzi, e quindi quantomeno bisogna dare comunque quei servizi importanti a chi purtroppo vive la disabilità giornalmente e che in questo momento purtroppo ancora si trova a combattere ancora contro le mancate attenzioni da parte delle amministrazioni passate, e mi ci metto anch'io.
Allora, io dovrei continuare il programma di Francamente parlando di quello che accadrà nella prossima primavera qui a Francavilla Montana con le elezioni amministrative, invece non ne parlerò, perché anche per quelli che sono i fatti, tragici fatti avvenuti a Francavilla Fontana, l'ultimo tragico fatto di sangue, per rispetto non parlerò di elezioni amministrative. Dovevo addirittura non fare neanche la trasmissione, l'ho fatta perché comunque l'informazione deve andare avanti, e anche, voglio dire, insieme a questi tragici fatti bisogna anche parlare di quello che è il futuro di una via importante, di una strada, così come siamo solidari per tutti questi gravi fatti che si sono verificati a Francavilla, ma ripeto, siccome ci ascoltano anche da fuori Francavilla, anche sono fatti che avvengono, diciamo, anche in altri luoghi. L'ultimo fatto di sangue è oggetto di indagini. Io voglio ancora rimarcare quello che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione, parlando di questa ferita aperta per Francavilla Fontana, con quello che accadrà da qui a qualche giorno con una riunione in, diciamo, a livello locale del Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica Tatarano.
Sì, aspettiamo che si svolga. E,
ecco, diciamo, quando è il giorno, lo vogliamo ribadire?
Il giorno mi pare che è il 18, quindi venerdì prossimo. No, credo che sarà quella la sede più nella quale, ecco, ci potremo fare anche un'idea più precisa, potremo ascoltare dalla viva voce del prefetto, insomma, ecco, anche una ricostruzione più dettagliata. Scusami se ne approfitto per richiamare.
Ma velocemente,
sì,
perché stiamo
quello
in
che diceva prima Nicola, lunedì partono i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche al comando.
Va bene, benissimo. Allora, con questa notizia si chiude francamente. Io ringrazio l'assessore Tatarano, ringrazio Nicola Cavallo.
Grazie a voi.
A tutti voi, buon proseguimento con i programmi di Radio Antenna Sud.
Francamente, il punto sul territorio.